Le 21:56, questa è sempre il Dita nella Presa e con voi parliamo di tecnologia. Abbiamo anche lanciato il quizzone, di cui comunque noi non abbiamo la risposta, ma potete comunque dire la vostra, quindi scriveteci al Dita nella Presa @ondarossa.info per risolvere insieme a noi l'enigma di chi è stato e come soprattutto a sfasciare i treni del Lazio.
Poi se ci troverete una risposta abbastanza interessante la suggeriremo a Trenitalia o come risposta possibile o come scusa per le prossime sospensioni.
Sì, vero, anche le scuse sono ben accette, tipo il cane mi ha mangiato il treno, una cosa così. A noi adesso dall'argomento di Trenitalia ci spostiamo a guardare una recente delibera del Comune di Roma.
Così non dite che parliamo sempre di treni, qua parliamo di robe senza rotaie.
Cose senza rotaie, assolutamente, cioè ci saranno... No, poche cose con rotaie in effetti oggi. In questa notizia, in questa delibera, c'è scritto di tutto. C'è una di quelle deliberone in cui approvano tipo il mega piano, non mi ricordo i termini tecnici, però hanno tipo approvato qualsiasi progetto di qualsiasi cosa in una.
No, era
in un
bellissimo
colpo
perché
solo.
C'erano alcuni stralci veramente comici che però diciamo. Ci asterremo da riportare integralmente.
Assolutamente non mi astengo proprio da niente, te lo voglio dire. No, mi sono pure preparato la musica adeguata, quindi non mi fermerai con così poco.
Va bene.
Infatti sarà insomma anche parleremo di scenari futuribili per una città davvero all'avanguardia come è quella di Roma e parleremo di ZTL. Di ZTL abbiamo già parlato un po' di tempo fa quando un po' si stava sollevando l'attenzione con il modo con cui si voleva fare la ZTL a Roma, una ZTL molto grande e molto drastica. Da allora come se ne era usciti? Se ne era usciti che il comune aveva fatto sapere che in effetti avrebbe un po' cambiato i termini, avrebbe fatto qualche proroga sui tempi rendendo quindi la transizione un po' più morbida e avrebbe anche cambiato alcuni criteri. Aveva detto varie cose, non le aveva approvate
che attualmente non sono state materializzate in nessuna cosa scritta, quindi diciamo finora sono solo parole.
Sì, e non saprei nemmeno se quale delle cose che avevano detto c'è più intenzione di farla davvero. Per capirci, avevano parlato del sistema move-in, che è quella roba che tu ti metti una scatola nera dentro la macchina, quella segna dove vai, e così anche se la tua macchina non avrebbe l'idoneità per entrare dentro la ZTL, tu però facendo l'abbonamento a move-in puoi fare un certo numero di chilometri, okay?
o di ingressi. C'era pure la questione se erano ingressi, chilometri,
questo era
entrambi.
Il metro diciamo che si basava sulla scatola nera. La scatola nera, dovendo contarti i chilometri, richiede una cosa più evoluta. Un altro sistema più semplice era dire: ma se no noi facciamo che chi ha la macchina non a regola può comunque avere quello che chiamano il carnet di 30 ingressi, sarà detto qualsiasi numero, comunque tu hai un certo numero di ingressi, quindi l'idea è che se tu la macchina la vuoi usare ogni giorno per andare al lavoro, allora no, deve essere una macchina conforme all'euro, non mi ricordo quale, l'euro 4 per il benzina e l'euro 5 per il diesel, se non sbaglio era così la regola, poi cambiava negli anni. Ma se invece tu di norma non vai dentro Roma molto spesso, però ti può capitare perché devi trovare una persona all'ospedale, perché hai una pratica da sbrigare, hai comunque un certo numero di ingressi che tendenzialmente dovrebbe bastare, potrebbe almeno bastare alle tue necessità. Che erano due soluzioni diciamo ancora troppo vaghe per essere osservate, alcune anche un po' complesse forse, ma comunque in una direzione che non mi sento del tutto di condannare, fermo restando che la ZTL rimane uno strumento che discrimina chi si trova fuori dalla città molto maggiormente di chi si trova dentro la città, perché siccome si contano solamente i varchi, chi è già dentro di fatto può fare abbastanza come gli pare e invece chi è fuori deve sottostare a questa regola, quindi è uno strumento due volte classista. Comunque si nota in questa deliberona che stanno mettendo i varchi in uscita. Ci sarà il SIVU, che è il sistema di varchi in uscita. E il sistema di varchi in uscita, diciamo, a che serve? Cioè, perché se tu il concetto è che tu multi solamente chi entra e non c'ha l'euro giusto, i varchi in uscita non ti servono, perché poi non è che se tu esci subito allora potevi. Il sistema di varchi in uscita può servire se tu metti delle regole tipo se tu entri anche se non hai tale requisito, allora va bene, basta che esci entro un'ora.
Sì, diciamo che servirebbe per fare una cosa tipo move-in, però senza la scatola nera.
Sì.
Cioè, nel senso che tu ti controlli le entrate e le uscite e dici: ok, tu sei stato meno di un'ora, oppure le sommi tipo su tutto il mese, tu hai fatto meno di tot cose al mese, o insomma, robe del genere. Potrebbe anche, diciamo, andiamoci dalla parte, diciamo, di maggiore sospettosità nei confronti dell'azione, può essere anche utilizzata per tariffare le entrate. Cioè, per dire: ok, tu entri, esci, ok, ci devi tot euro perché sei stato. Perché per la tua macchina costa un euro all'ora stare nel centro. Si potrebbe fare anche una cosa del genere.
Esatto, cioè l'installazione di questi varchi fa intendere che, insomma, che poi ci vogliono fare qualche cosa.
No, altrimenti sono del tutto inutili, quindi non lo farebbero.
Altrimenti l'unico senso che hanno è quella cosa paradossale per cui tu, se esci dalla ZTL con un veicolo adeguato, ti becchi la multa anche se non ci sei mai entrato, che però è un po' strano. Cioè, ormai il caso sarebbe questo, sarebbe: immagina, perché siccome in alcuni orari si può entrare, sì, nella ZTL, quindi ben più io posso entrare di domenica, se non sbaglio, questa
sì,
è la
perché, sì, perché
quelli
loro
sono di domenica e poi ci rimango sempre, poi ne esco giovedì. Allora, a sistema attuale, tu non ti prendi la multa perché sei entrato quando potevi entrare. In teoria non hai mai potuto circolare, ma di fatto nessuno ti ha controllato.
Sì, perché non sei mai passato dai varchi.
Se invece però tu esci il giovedì, il fatto che tu sei uscito vuol dire che prima eri dentro e che eri in moto il giovedì, in cui non potevi invece essere in moto, almeno in alcuni orari, vabbè, e quindi becchi qualche multa in più. Ma sembra un po' strano il fatto che questo sistema sia stato fatto per colpire questo caso, che è un caso un po' di nicchia.
Sì, è un caso residuale alla fine, perché chi non può essere che massivamente la gente inserisce le macchine alla ZTL nei giorni di apertura. Tra l'altro questa
cosa, anche prima delle 7:30 di mattina.
Sì,
quindi
tra l'altro questa cosa
sono così
dipende,
pochi chi entra a Roma prima delle 7:30, ma nemmeno tanti.
Sì, ma dipende comunque tra l'altro anche dalla diciamo, è una cosa appunto residuale, pure perché ricordiamo che nella direttiva ZTL sarebbe completamente chiusa da alcuni tipi di macchine, di automobili, e questa storia di orari di apertura e di chiusura e c'è soltanto per, diciamo, la categoria al confine, cioè un diesel Euro 3 non può entrare mai, un diesel Euro 5 può entrare sempre, un diesel Euro 4 può entrare solo al di fuori di questi orari, quindi così dovrebbe funzionare. Quindi comunque, diciamo, cercare di multare le macchine su questa cosa sarebbe una cosa abbastanza veramente residuale, non vale lo sforzo. Invece vorrebbe valere lo sforzo se appunto si vuole implementare un qualcosa, diciamo, basata sulla misurazione delle auto che entrano e che escono, anche appunto per usare delle tariffazioni o delle misure per i permessi, insomma, roba del genere.
Sì, fatto sta che noi in questo momento appunto stiamo vedendo il progetto dell'installazione di strumenti prima ancora di sentire anche solo un annuncio che ci spieghi che cosa ci vogliono fare. Cioè, in genere, no, abbiamo il problema opposto, cioè quello di sentire degli annunci che poi dopo non sembrano necessariamente corrispondere alla realtà. In questo caso noi stiamo vedendo l'installazione dei varchi e non sappiamo nemmeno perché, quindi sicuramente un meccanismo non perfetto, direi, al riguardo. Comunque, insomma, per però inquadrare meglio la situazione, io penso sia il caso di ricordare che la città di Roma è particolarmente all'avanguardia, infatti nell'applicazione del controllo automatico degli accessi alla ZTL Roma svolge dal 98 un ruolo pionieristico, capito? Attuando prototipi, realizzando procedure, implementando processi tecnologici a supporto dei servizi.
E la cosa bella è che questo supporto pionieristico l'hanno fatto in maniera che nessuno se ne accorgesse.
È trasparente.
Guarda che sforzo.
A tutto questo va aggiunto il miglioramento e l'ottimizzazione delle risorse umane, principalmente della polizia locale, impiegata al controllo degli accessi della ZTL, sia dal punto di vista della qualità del lavoro che della quantità di uomini necessari per la gestione del processo di enforcement. Cioè, stanno dicendo: nessuno fa nulla, e questo è il nostro punto di forza.
E noi stiamo cercando di rafforzare questa cosa, di implementare il nessuno fa nulla.
Lo sforzo prodotto, l'esperienza acquisita nella progettazione dell'intero sistema e i risultati ottenuti hanno permesso alla città di Roma di passare da città pilota ad un vero e proprio punto di riferimento nazionale e internazionale.
Allora, non c'è dubbio che la città di Roma su alcuni punti di vista sia un punto di riferimento, inteso come un limite che può essere usato per mettere a confronto le altre città. Però non lo so quanto questa cosa sia lusinghiera.
Ma come dice, la tecnologia attraverso l'uso di data analytics evoluti verso l'intelligenza artificiale permetterà la conoscenza di tutti i fenomeni relativi alle diverse tipologie di permessi. Questo mette a disposizione dei decision maker tutto quel bagaglio informativo necessario al supporto delle decisioni al fine di pianificare e revisione delle regole di accesso. Cioè, a me sembra veramente uno scenario futuribile.
Molto futuribile. Aspetta, sto cercando di togliere la fuffa e vedere cosa rimane.
Cioè, ha detto che se ci sono dei dati, poi dopo possiamo pure leggerli.
Sì, è questa la frase, diciamo, scremando da tutta la fuffa, c'è scritto che vogliono dei dati per poterli interpretare.
Sì, perché dice che i decision maker devono prendere le decisioni, che per prendere le decisioni devono pianificare le regole, che però a me sembra ancora tipo il... Ok, prendere le decisioni, cioè il decision maker prende decisioni, vuole un supporto decisionale per revisionare le regole.
Sono allora, quindi questa cosa che, come avrete capito, sono stralci della delibera. Dico, o è fuffa, oppure vuol dire che fino ad ora le decisioni erano fatte tirando i dadi, perché se questa sarebbe l'innovazione, che usano i dati per pigliare le decisioni. Vabbè, comunque.
Molto bello, ma a me anche la parte qua del miglioramento del personale, no? Perché sembra proprio che era una cosa, noi miglioriamo i vigili urbani, vabbè. In questo PDF di dimensioni impressionanti, tra l'altro molto bello perché è un PDF, nel senso, no, tanto impaginato, benino, cose così, ma non c'è il testo cercabile.
Vabbè, è fatto apposta, se no tu ti vai a scansionare tutte le delibere, sai quante cose sballate trovi.
Sì.
Invece così tu devi fare un lavoro certosino come quello che hai fatto tu per andarti a estrarre le cose.
Devo dire che è uno dei rari casi di storia di successo su Linux. Sono riuscito con un programma su Linux a far diventare cercabile un PDF che non era cercabile e tipo funziona, cioè sono rimasto veramente allibito.
Ma questo guarda, funzionato solo ed esclusivamente perché io, guardando questo, il PDF del comune non rispetta lo standard dei PDF della pubblica amministrazione, perché è dritto, cioè non è storto come la maggior
parte.
Le
prime pagine sono un po' storte,
ma poco.
Ma il software che io ho usato
ce l'ha fatta.
Menzionava nel manuale che era proprio in grado di raddrizzare le pagine ruotate.
Vedete che l'hanno pensato per la pubblica amministrazione italiana.
Sì, esatto. Era è proprio certificato ISO tutto quanto. Ma nel sistema si parla anche del sistema SOSPAS di monitoraggio, che è il... com'è che si chiama?
Che non è un sistema di SOS per l'utente dei trasporti romani, che come potrebbe sembrare dal nome.
No, anzi, è lo Smart On-Street Parking System, capito?
Certo.
È un sistema intelligente per parcheggiare su strada, che penso sia il nuovo nome della doppia fila. Sostanzialmente. In cosa consiste questo SOSPAS? Allora, non si capisce, ma noi abbiamo indagato e abbiamo cercato di dirvi quello che abbiamo capito, che però c'ha dei margini di incertezza.
Cioè, allora, non si capisce dalla delibera esattamente cosa sono, sembra che...
Non si capisce manco da niente, vabbè però...
Vabbè, dico, non si capisce dalla delibera perché sembra che abbiano preso una cosa, un progetto che già esiste e l'hanno schiaffato, diciamo, come cosa da implementare. In realtà, andando sul sito della ditta che produce questa cosa, andando a vedere dove l'hanno messo e cosa ci hanno fatto...
Continua a non capirsi niente.
Sì, C'è il solito problema che bisogna fare delle squadre per trivellare in mezzo alla fuffa e in mezzo al marketing, che diciamo con squadre del genere ci mettevano 2 mesi a fare la fermata della metro C, quella del Colosseo, se avessi avuto squadre allenate a trivellare nella fuffa di questa cosa. Però alla fine abbiamo capito più o meno di che si tratta.
Sì, allora, se ci leggete la delibera, dice che lo scopo del progetto SOSPAS è di implementare un sistema che faciliti l'uso e il controllo della sosta di veicoli, merci e passeggeri, favorendo la rotazione degli stalli. E quindi vuol dire tipo, vabbè, quindi vuoi tipo, siccome i parcometri già ce li abbiamo, quello è un problema tipo risolto tecnologicamente, vuoi un sistema che fa le multe da solo, forse? Perché no, senso, non perché me lavoro, però è un sistema, è l'unica cosa che mi viene in mente. Ma se leggete poi oltre, vi dice: no, non comporterà un automatico percorso sanzionatorio, ma una puntuale verifica dell'occupazione degli stalli e relativa analisi dati in serie storica, quindi puro tracciamento. Poi però dice, però in effetti poi si potrebbe, poi dopo da lì questo può fare le basi tecnologiche per un sistema automatico sanzionatorio, però diciamo non è l'obiettivo numero uno. L'obiettivo numero uno sembra essere un sistema che io mi permetterei di definire fine a se stesso, cioè il sistema che ha l'obiettivo di essere un sistema,
non è fine a se stesso, l'hai letto prima, è per dire i dati, dare i dati ai decision maker,
che decidono le decisioni,
esatto,
la rotazione dei dati, sì.
Comunque, praticamente, se questo sarebbe un sistema che a colpi di sensori e telecamere, più sensori che telecamere, se abbiamo capito bene, almeno numericamente, come
un numero maggiore di sensori, sì, rispetto a una telecamere,
sì. Dovrebbe monitorare appunto i parcheggi disponibili, permettendo sostanzialmente di sapere se quanti parcheggi sono a disposizione, se i parcheggi sono liberi, quale macchina sta occupando quale parcheggio, e permette vedere se la macchina ha il titolo per occupare questo parcheggio, quindi ipoteticamente parcheggi a pagamento in cui voi gli date pagate il ticket o quello che è con l'app, come sarà, eccetera eccetera, e lui automaticamente controlla se siete in regola o non in regola. Quindi sostanzialmente un sistema che permetta sostanzialmente di monitorare tutti i parcheggi. Lo scopo è appunto effettivamente è quello che dice nella delibera, lo scopo è quello di recuperare dati, conoscere la distribuzione dei parcheggi, come vengono occupati, e favorire il ricambio, perché ovviamente se avete un sistema che vi controlla non ci lasciate la macchina un'ora in più sperando che non passi,
francamente, se il sistema controlla ma non multa, non vedo perché le persone non dovrebbero mai metterci.
Ma se tu leggi la delibera tra le due fasi, questo è propedeutico alla possibilità di implementare un sistema, significa semplicemente che loro lo faranno partire senza le multe automatiche e poco dopo si evolverà con le multe automatiche. Il tempo che scrivono il software e fare le multe automatiche.
Tu la vedi così, eh?
Sì. Però dico, non è in realtà il punto è che quello che interessa a loro in una prima fase è semplicemente avere tutti i dati per poter vedere la realizzabilità di questa cosa. Anche perché
diciamo che meglio, secondo me, questo potrebbe farti tipo il pannello che, se tu sei in una certa zona, ti dice che su questa via non ci sono parcheggi liberi.
Sì, anche perché
l'integrazione con l'app, non so, esatto, che ti dice dov'è che ci sono qualche parcheggio libero, qualcosa del genere. Questo mi sembra il meglio che si può dargli di concretezza.
Esatto. Sì, io poi diciamo quello che fossi io che dovessi fare una decisione, prendere una decisione del genere, la prima cosa lo farei proprio in questa maniera, perché io non mi azzarderei mai a fare un sistema che piglia automaticamente delle multe senza avere prima testato la reale funzionalità di questo sistema, perché pensate se questo sistema ha colpi di sensori e cose in realtà non funziona, ha una efficienza di funzionamento del tipo 95%, cioè ha una serie di falsi positivi. Vuol dire che alla gente, se tu non lo testi prima, vuol dire che alla gente, a qualcuno arriveranno multe che non... questa cosa rischia di essere una cosa piena di ricorsi e di scandali, quindi è anche ovvio che separano le due cose.
Sì, nel frattempo io comunque mi ero veramente infognato su questo aspetto, cioè che non capivo come funzionavano sti sensori, perché fino alle telecamere, con tutti i problemi che hanno le telecamere, che non saremo qui a ripetere, però il concetto della telecamera è molto semplice: tu su un palo molto alto ci metti una o più telecamere, quelle telecamere inquadrano delle zone e con un certo margine d'errore capiscono se un parcheggio è occupato oppure no, e magari sono anche in grado di leggere la targa. E questo almeno il concetto l'ho capito. Però parlavano anche del fatto dell'installazione di questi sensori, e allora io lì invece ero un po' più in confusione, cioè mi chiedevo: ma questi sensori dove li metti? Come li mantieni? Perché se per esempio per capire tu come sono messi, no, i parcheggi, potresti pensare di mettere dei sensori sul marciapiede, no? Che sono non proprio delle telecamere in realtà, sono tanto dei sensori, no? Cioè, anche tipo a fotocellula o roba del genere, che quindi si accorge se c'è una macchina sopra. Però pensate quella cosa lì, quanti margini c'ha, no? Magari di essere sporcata, se, cioè, se sta per terra, cioè, no? Nel senso, basta che poi si sporchi di qualche cosa e poi magari quella non vede più niente, o una serie di altri problemi molto grandi. Allora abbiamo letto da una delle marche che produce qualche cosa con un nome estremamente simile a Smarton Street Parking System, gli dà un nome poco diverso, però più o meno quello è, e quindi potrebbe essere che ho visto il sito dell'azienda effettivamente produttrice, forse no, ma in qualcosa realtà, mi dice che è uguale.
In realtà probabilmente non è, cioè chi l'ha scritto aveva in mente un'azienda produttrice, una tecnologia ben precisa che ha scritto la delibera, ma ovviamente non è che c'è vincolata all'azienda, quindi diciamo.
Sì, beh, anche se a volte poi le cose si scrivono un po' su misura, però sì, sì, è vero, certo, il concetto potrebbe essere astraibile. Fatto sta che ci sono un po' di persone che vendono sistemi che hanno un nome praticamente uguale a questo, e quindi c'erano, no, diciamo, il loro portfolio di casi in cui avevano usato con successo, no? Quindi puoi sfogliare, l'hanno usato a Verona, l'hanno usato a Madrid, l'hanno usato a La Valletta, l'hanno usato scartando, alla fine ho capito che l'idea è mettere questi sensori sotto l'asfalto. Sono sensori messi sotto l'asfalto, quindi non si vedono, e il metodo con cui funzionano è quello di guardare la perturbazione del campo magnetico. C'è loro dentro una specie di bussola, e l'idea è che quando arriva una macchina gli si sballa la bussola, perché ha dei dettagli molto più precisi, ma comunque una macchina c'ha così tanto ferro che perturba il campo magnetico, e quando il loro campo magnetico è perturbato loro capiscono che c'è una macchina sopra. Non sanno la targa, ok, però sanno che c'è tanto ferro sopra di loro, e questo gli basta per dire qui sopra è occupato. A quel punto se tu lo metti sotto l'asfalto così, no, nel senso, nemmeno proprio non dà all'occhio, no? È un sistema,
sì, soprattutto non si sporca,
no? Sì, cioè già sporco di catrame,
è già ricoperto
di bitume, quindi non c'è problema. E quindi così mi sono chiesto, ma allora come gli la do la corrente se lo metto sottoterra? Quindi come dovrà funzionare? Che quando fanno il manto stradale passano dei fili con i sensori, li tengono un po' in posizione e poi ci buttano il bitume, stanno attenti a non muovere, no, questi, perché non fanno delle grandi tracce, no, per questa roba, sono una roba un po' piccolina.
Beh, certo, questo però prevede che si rifacciano tutte le strade del centro.
Infatti il sistema potrebbe esserci lo stesso, che almeno lì devi fargli un buchetto per metterci il sensore, ma no, in realtà questi cose li fanno a batterie, e semplicemente le batterie sono a perdere. Cioè funziona che tu fai un buco, ci metti il sensore, lo copri di asfalto, il sensore ci ha integrato una batteria che deve durare per vari anni. Per quanto si tratta di un oggetto che può consumare poca batteria oggettivamente, perché sono oggetti che possono stare in stand by il grosso del tempo, perché vabbè tutto, ma non è che le macchine si muovono con una frequenza esasperata, è un oggetto che anche se si accende e si spegne ogni 2 minuti fa comunque il suo lavoro, sì. Cioè se una macchina accosta per meno di 2 minuti va bene, se non te ne sei accorto non è successo niente, era una fermata e non una sosta. Quindi possono stare spenti il grosso del tempo, hanno strutture di comunicazione, vabbè, basate su Bluetooth Low Energy, che è piuttosto efficiente e cose del genere, quindi sì, in effetti potrebbero anche consumare poco. Però sono dei rifiuti elettronici incastonati nell'asfalto, che quando tu rifai l'asfalto, indovina che succede, ma mica secondo me non sarai mai in grado di distinguerla questa roba.
Assolutamente, verranno buttati assieme a tutto il resto.
E questo, se ho capito bene, faceva parte del piano, no, per rendere più sostenibili i nostri centri. Per carità, capisco che c'è sempre un compromesso, no? Cioè, se davvero sistemi del genere portassero alla riduzione dell'uso della mobilità privata, questo forse ripagherebbe anche questo tipo di costi ambientali. Tuttavia, davvero non capisco perché questa roba va fatta in questa maniera.
Sì, è la classica cosa che sembra fatta male, cioè nel senso è la classica cosa che sembra che, siccome l'obiettivo è ottenere velocemente e facilmente una cosa, allora non ha importanza come la faccio, ha importanza a che la faccio.
E comunque velocemente fino a un certo punto, perché appunto come dicevi tu, per installare questi sensori è necessario rifare l'asfalto. Ora, rifare l'asfalto non è che ci vuole un mese, c'è una roba che in qualche sera di lavoro la fanno, però comunque è un lavoro forse un po' più ingente del necessario, e ogni volta che rifai l'asfalto io penso che le devi rimettere, perché non penso che sei in grado di rifare l'asfalto senza trasportarti via tutto.
Tenete,
cioè, i mezzi che fanno l'asfalto sono abbastanza
rubi. Tenete conto che da quello che abbiamo capito noi questi sistemi funzionano con tipo un sensore per ogni stallo.
Sì, per ogni automobile.
Più, sì, per ogni posto, per ogni installo, più una, più delle telecamere che monitorano gli stalli. Perché sostanzialmente le informazioni non sono le stesse, quelle prese dal sensore e quelle prese dalla telecamera. Quindi anche se il, diciamo, metti un sensore ogni posto, comunque devi mettere anche le telecamere per poter vedere delle altre informazioni, tipo penso le targhe o roba del genere.
Sicuramente i sensori da soli non potrebbero mai fare le multe, almeno non con questa versione che ho letto io. Ce ne sono alcuni che si basano su dei concetti, diciamo, in cui il veicolo stesso sente, c'ha tipo un tag, no? E quindi,
sì,
però,
diciamo,
però diciamo che almeno in questa versione il sensore evidentemente non può fare multe, può soltanto dirti se una sala è occupata oppure no. Era particolare, in alcune città per esempio si notava che separavano il conteggio di quanti posti erano coperti da telecamere e quanti posti erano coperti da sensori, come se avessero deciso che in alcuni punti non mettevano quei sensori sotto l'asfalto. Mi è venuto il dubbio che questo potesse avvenire nei punti in cui si usa il lastricato, quello che a Roma sarebbe il San Pietrino e che un po' in ogni città, almeno d'Europa, sì, c'ha la sua variante, ma che comunque in genere ti costringe, se vuoi avere un San Pietrino e vuoi avere questa roba sotto il San Pietrino, almeno a Roma questo vuol dire stare parecchio sotto, e chissà che il sistema non può funzionare messo così tanto in profondità o altri difetti del genere. Quindi un sistema che funziona bene con il bitume ma non funziona bene magari con altri tipi di tecnologie, per cui in quel caso si rende necessario l'uso della telecamera, che comunque anche quello è un tema. Cioè, questo sistema è pensato per stare sotto l'asfalto e non in tutti i punti di Roma, tra l'altro non provi in alcuni di quelli in cui si fanno più spesso questo tipo di controlli c'è l'asfalto, per cui non era ben chiaro dov'è che andavano con le telecamere e dove con i sensori. Fatto sta che tendenzialmente questo fa parte, anche se è una scala, diciamo, molto piccola, e sono solo contento di non trovare almeno le auto a guida autonoma. Abbiamo trovato un po' di cose parecchio in là con la fuffa, con l'abuso di sensori, di digitalizzazione a sproposito delle città. Almeno le auto a guida autonoma per adesso sembra che non sono,
secondo me, che non ci hanno pensato, perché arrivati a pagina 132 hanno detto vabbè, è abbastanza grosso, possiamo smettere di riempire di minchia.
Ah, ecco, quando fai il tema a scuola,
alla
terza colonna non serve più.
Ok, va bene, non devo inventarmi più roba.
Ho capito. Quindi vediamo, ne vedremo anche di queste in questa città, ma del resto sono tendenze che riguardano veramente mezza Europa.
Diciamo, è un niente di nuovo, noi abbiamo parlato tempo fa, abbiamo fatto proprio una serie di trasmissioni sulle smart city. Questo, certo, rientra sempre nello stesso filone. Già all'epoca si parlava di sistemi in cui passava l'automobile, si accendevano le luci, passava l'automobile e gli conteggiava i chilometri fatti. Diciamo, è tutto sempre la stessa storia. Riempio tutto di sensori, alla fine raccoglierò una montagna di dati, qualcuno di questi dati mi sarà utile. Cioè, questo è il ragionamento.
Sì, sarà finale, utile ai cittadini o a per dare degli strumenti di decisione decisionali per fare delle policy con decision maker.
Esatto. Cosa veramente vedremo da queste cose, poi si vedrà, perché normalmente questi sono progetti per utilizzare dei finanziamenti, e tu appunto spari alle stelle le cose astronomiche per giustificare che stai chiedendo tot soldi finanziamenti, poi si scoprirà che i lavori, diciamo quelli ordinari, costeranno tipo 5 volte quello previsto e non ci sarà spazio per fare queste cose, come diciamo del resto è successo con tutti gli ultimi finanziamenti, tranne quelli che sono stati restituiti perché la cosa non si è fatta proprio, diciamo che il grosso è finito, che gran parte dei soldi è stato assorbito da una parte iniziale del progetto, perché ovviamente erano stati valutati tutti i costi a ribasso.
Certo, va bene, andiamo con un sacco musicale e poi un po' di notiziole in chiusura.
Gentlemen who think you have a mission to purge us of the 7 deadly sins should first sort out the basic food position.